Quindi è come un manoscritto, un palinsesto su cui più volte si vanno a sovrapporre questi scudi. Ecco, questo è stato oggetto di una pubblicazione, il Palazzo del Governatore, con l'identificazione dei singoli scudi. Lo stesso si dà col Palazzo dei Vescovi, anche se oramai la facciata è insomma illeggibile, e in facciata c'erano gli stemmi dei Vescovi. Ma all'interno, fatti dipingere da Monsignor Corte, ci sono i ritratti con gli scudi dei singoli presuli, sulla scia delle stesse iniziative che Monsignor Corte alla fine, insomma, a fine Settecento ha con la collaborazione del canonico Grassi di Santa Cristina, che è autore delle memorie storiche della Chiesa di Monteregale, e c'è una bella sequenza dei vescovi e la narrazione delle vicende di ogni vescovo è preceduta dallo stemma. Ma la stessa enumerazione si dà quando ci sono all'interno delle case, dei palazzi nobiliari, le sequenze genealogiche dei matrimoni, le accoppiate. Qua siamo in Palazzo Fausone, qua a Mondovì, e sono fotografie tratte dal sito. Purtroppo è mancato l'anno scorso, di questo benemerito studioso di araldica, che molto onestamente si qualificava come amatore, però molto ha fatto, Federico Bona, con un sito, Blasonario Subalpino, sul quale ha tradotto in immagini la descrizione degli stemmi di tutte le famiglie piemontesi e savoiarde in cui si era imbattuto. Quindi è un fantastico strumento, se avete tempo, di passarvele per andare a identificare eventualmente i vostri stemmi non identificati. E poi aveva fatto un'appendice fotografica che tratta, ecco, e qua ho trovato gli stemmucci delle varie alleanze matrimoniali di casa Fausone di Montaldo, raffigurate nel salone del palazzo di Mondovì. Ecco, chi lo riconosce? Questo è il finora abbiamo parlato della compresenza di più stemmi. Gli stemmi singoli come possono essere usati? L'esempio classico che voi avete è quello della committenza all'interno delle chiese. I pensa, ricchi mercanti banchieri di Mondovì, a inizio Cinquecento sono a Lione e hanno un fiorente commercio con le Fiandre, e in Fiandra si fanno fare questo fantastico retablo che era finito per qualche tempo nel Cinquecento, è finito anche in cattedrale a Mondovì, poi è finito a Saluzzo, perché i pensa era finito a Saluzzo e si sono portati dietro nell'Ottocento il retablo, e poi è finito venduto e adesso è al Musée Royal di Bruxelles. Al Museo della Città di Bruxelles. E in basso c'è lo scudetto dei pensa, che segna la committenza. Altro esempio, ecco, è lo stemma dei Morozzo sull'altare che una volta era in Nostra Donna a Mondovì e poi è stato trasportato a Rocca de Baldi. Idem sul pavimento della cappella. Ecco qua, cosa si può dire anche con un singolo stemma? Si può dire, lo stemma può diventare segno di devozione, come vi dicevo, quando una figura simboleggia una persona dentro una figurazione sacra, oppure addirittura al limite oggetto di devozione, come è l'arma Christi. L'arma Christi è un fantastico esempio di araldica immaginaria. Nel Medioevo si finisce e diventa talmente naturale identificare una persona con uno stemma che si attribuiscono stemmi anche a persone che chiaramente non ne hanno mai portate, come Gesù Cristo, come gli eroi dell'antichità. Andate a Manta, vedete i 9 prodi, le 9 eroine con i loro stemmi. A Gesù Cristo che cosa si dà? Gli stemmi, le insegne della passione. E c'è tutta una devozione promossa dai francescani su questa, sull'Arma Christi, che non necessariamente assume una figurazione araldica, cioè dentro uno scudo con il leone e la Gnus Dei che lo tengono come se fosse i leoni che tengono lo scudo di Savoia, l'elmo col cimiero come se fosse lo stemma di un cavaliere, come avete qua. In certi casi si possono avere le insegne della passione anche fuori dallo scudo, anzi nella maggior parte dei casi. Qui in Santa Croce è stato datato più o meno agli anni 60, adesso non so se siano cambiate le datazioni, non ho idea. Lo scudo dell'Arma Christi è associato a un cartiglio che enuncia le indulgenze promesse a chi pregherà davanti a questa immagine, contemplando la passione di Cristo. Ecco, questo per darvi un'idea di due esempi di Arma Christi, sempre con una che assume un aspetto araldico non lontano dall'epoca in cui è stata realizzata quella di Santa Croce. Sono due immagini del maestro E.S., maestro, un incisore tedesco meraviglioso, che ecco, dà queste due figurazioni araldiche dello stemma della passione, che rispondono più o meno alla stessa idea.
Ce lo fai vedere?
Sì?
Questo...
Se posso ingrandirlo? Qua è un po' più chiaro. C'è la croce, la scala, la testa di San Pietro, teste di gente che sputa su Cristo, la Veronica, la tunica, quella che i soldati non si sono giocati con i dadi, da qualche parte ci sarà ecco, il secchio, la mano di Malcolm, colui al quale col coltello, ecco, scusate, la mano di Pietro che taglia l'orecchio a Malco. Da qualche parte ci sono i chiodi e la brocca, forse non qua, forse in quella di Santa Croce.
C'è il
flagello. Ci sono i simboli degli evangelisti, leone, il bue, l'aquila e l'angelo. E poi ci sono Cristo sofferente e la Madonna, e qua la mano benedicente. Ecco. Diciamo che nell'esempio di Santa Croce, ecco, c'è questa, ci sono anche i 30 denari, la colonna della flagellazione, come cimiero non c'è la mano benedicente di Dio, ma c'è Cristo, l'uomo, ecco, Cristo in pietà. Andrò un po' più veloce. Ecco, lo stemma che può identificare Gesù Cristo, può identificare qualcosa invece di molto più concreto come una comunità. E allora lo si mette sugli statuti, ad esempio, di quella comunità, lo stemma di Mondovì. Stemma di Mondovì all'inizio ha la croce, che poi la croce sia dei Savoia che eventualmente del Vescovo di Asti, perché all'inizio il comune, la comunità rientra sotto quelle. Comunque la maggior parte dei comuni ha una croce nello stemma, per tradizione medievale, perché è la croce con cui ci si richiama sia al santo patrono, sia sia all'imperatore che colui che dà al comune la legittimazione, che gliel'abbia data veramente o no, però è da lì che si vuole avere la legittimazione. Nel caso di Mondovì potrebbe appunto essere la croce o del conte, poi duca di Savoia, o del vescovo di Asti, a seconda di quando vogliamo farla risalire. E poi la montagna che sta per il monte, il monte regale, che col passare del tempo è stata raffigurata di tre cime e la si è letta come riferimento ai tre terzieri o insediamenti originari. Questo invece è lo stemma di Vicoforte, che compare molto più tardi, gli statuti di Mondovì che vi avevo mostrato erano seconda metà del Cinquecento, questi sono, mi sembra che sia il catasto di Vicoforte della fine del Settecento. Gli stemmi delle comunità o delle province possono indicare nella cartografia un rapporto di dominio da parte del sovrano, eh? Quindi dal Theatrum Sabaudiae, dalla carta centrale che raffigura i domini del Duca di Savoia, è stata ricavata questa sequenza di stemmucci che fanno riferimento a tutte le province del Ducato. Facciamo un affondo su quella che è la cultura araldica, ad esempio la cultura araldica delle famiglie. Se si tratta di grandi famiglie come i Morozzo, certo questa araldica diventa un'araldica funzionale all'espressione dell'antichità della stirpe e quindi la si vede associata ad esempio alle genealogie. La genealogia della seconda metà del Cinquecento che si trova nell'archivio Morozzo, che è da noi in archivio di Stato di Torino. E quello che è curioso è che, oltre allo scudo dei Morozzo, tra l'altro con la banda invertita, ci sono due arche di Noè. Cos'è questa arca di Noè? C'è l'arca, qua c'è la colomba, e il motto Evangelium. La colomba è la buona notizia che il diluvio è finito. Sono due imprese. Ecco, apriamo un attimo una parentesi. Le imprese cosa sono? Le imprese sono quelle che... impresa è un termine moderno, rinascimentale. Nel Medioevo si chiamano divise. Sono dei segni individuali inizialmente che una persona assume perché ritiene che il solo stemma sia insufficiente a dire la sua individualità. Lo stemma dice a quale famiglia appartengo. Ma se io voglio dire quali sono i miei ideali, qual è il mio ideale politico, culturale, eccetera, mi adotto una figura simbolica che è solo mia, che può essere ad esempio il nodo di Savoia, adottato dal conte di Savoia alla fine, che è un segno di fedeltà. Oppure a un certo punto ci sarà stato un Morozzo che si è assunto l'arca di Noè. E così via. La cosa paradossale è che queste imprese, che sono più duttili degli stemmi, se volete, a un certo punto si cristallizzano e si tramandano ai propri discendenti e quindi perdono quel significato di valore quel valore individuale che avevano all'inizio e si associano spesso agli stemmi, però continuano a mantenere un valore molto più allegorico di quello che è lo scudo araldico, no? Ecco, vi dicevo sempre lo stemma usato per dire la stirpe, le alleanze della famiglia. Questi sono i tipici alberelli che si provavano all'ordine mauriziano quando si voleva provare, come era richiesto per i cavalieri, la nobiltà dei quattro quarti, cioè delle ascendenze dei nonni. E quindi si dava l'alberello genealogico di tutta l'ascendenza con gli stemmi dei nonni e dei bisnonni. Parliamo sempre di cultura araldica.